e anche da parte del vostro Enzo un caloroso saluto, benvenuti all'ascolto anche da parte mia. Dopo il lungo discorso fatto da Gesù e riportato nel capitolo precedente, eccoci ora al miracolo delle 5.000 persone sfamate, un prodigio che viene riportato in tutti e quattro i Vangeli. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù fa seguire a questo miracolo un discorso sul pane della vita. Troviamo scritto questo nel capitolo 6 del Vangelo di Giovanni. Vorrei ricordare che Giovanni racconta soltanto alcuni miracoli e li chiama segni, perché, come abbiamo già detto, hanno uno scopo preciso. Infatti Giovanni scrive, al capitolo 20, nei versetti 30 e 31, «Ora Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi che non sono scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome». Questo versetto è importante perché è la chiave di tutto il Vangelo di Giovanni. Leggiamo quindi la prima parte del capitolo 6 fino al versetto 15. Dopo queste cose, Gesù se ne andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè il mare di Tiberiade. Una gran folla lo seguiva perché vedeva i miracoli che egli faceva sugli infermi. Ma Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Ora la Pasqua, la festa dei Giudei, era vicina. Gesù dunque, alzati gli occhi e vedendo che una gran folla veniva verso di lui, disse a Filippo: «Dove compreremo del pane perché questa gente abbia da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova, perché sapeva bene quello che stava per fare. Filippo gli rispose: 200 denari di pani non bastano perché ciascuno ne riceva un pezzetto». Uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, gli disse: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cosa sono per tanta gente?» Gesù disse: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. La gente dunque si sedette ed erano circa 5.000 uomini. Gesù quindi prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci, quanti ne vollero. Quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché niente si perda». Essi quindi li raccolsero e riempirono 12 ceste di pezzi, che di quei 5 pani d'orzo erano avanzati a quelli che avevano mangiato. La gente dunque, avendo visto il miracolo che Gesù aveva fatto, disse: «Questi è certo il profeta che deve venire nel mondo». Gesù quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, tutto solo. Gesù ha lasciato Gerusalemme e si è recato sul lato orientale del fiume Giordano, attraversato il mar di Galilea ed è evidentemente arrivato nella regione a nord. Questo avviene da 6 mesi a un anno dopo gli avvenimenti del capitolo 5 e un anno prima della sua crocifissione. Il modo per datare gli avvenimenti è dato dalle feste indicate da Giovanni. Come abbiamo già detto, il Vangelo è collegato a un calendario e a una cartina geografica. Colui che è venuto dalla gloria del cielo, la parola fatta carne, colui che è abitato in mezzo a noi, colui che ha camminato presso il mar di Galilea e è andato a Cana, Nazareth, Capernaum, Betlemme, Gerusalemme, Decapoli, eccetera. Così leggiamo che dopo queste cose Gesù venne al mar di Galilea e Giovanni precisa che la Pasqua dei Giudei era vicina. Evidentemente Gesù ritorna nel paese di Galilea perché nel capitolo 5 si trovava a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, e questo mostra che è passato un periodo di tempo fra i due capitoli. La grande folla che stava seguendo Gesù in realtà non credeva in lui e non aveva fede in lui, ma era semplicemente interessata ai suoi miracoli e lo seguiva perché li guariva dalle loro infermità. È giusto ricordare però che la missione di Gesù non era quella di ristabilire il nostro corpo fisico, ma quella di essere il Signore del nostro cuore. Ecco perché Giovanni all'inizio aveva detto: non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sull'uomo, poiché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo. Così ci scrive Giovanni al capitolo 2, verso 25. Il posto che i turisti visitano in Israele non è quello che noi propriamente chiameremmo una montagna, un monte, perché in effetti in quel paese si trovano soltanto colline. Gesù quindi si reca insieme ai suoi discepoli in quel posto vicino a Capernaum e la Pasqua, come abbiamo detto, era vicina. Filippo era una persona calma, di poche parole, e il Signore vuol tirarlo fuori dal suo guscio. Al versetto 8 Filippo e Andrea sembrano essere insieme. È evidente che erano uomini d'azione, non dei parlatori, non si sentono mai intervenire. Eppure Andrea è quello che ha portato suo fratello, Simon Pietro, al Signore. E dei greci si rivolsero ad Andrea e a Filippo quando vollero vedere Gesù. Così ora Li vediamo uniti, uniti per vedere cosa possono fare. Gesù pone la sua domanda, ma non sta chiedendo un consiglio, sta mettendo alla prova Filippo. Quest'uomo, Filippo, stava guardando la folla arrivare. 5.000 persone, più le donne, i bambini, probabilmente saranno stati almeno 15.000 persone, chissà. Una folla notevole, specialmente in quel paese e in quel tempo. Filippo li stava osservando arrivare e non pensava certo a un miracolo. Come mai Filippo fece riferimento alla precisa somma di 200 denari? Pensò che quella fosse la somma che avevano in quel momento a disposizione. Filippo guarda la folla, poi pensa alla somma che hanno in cassa e conclude che tale somma non sarebbe stata sufficiente a sfamare tutta quella gente. Il valore di un denaro rappresentava il salario giornaliero di un operaio, quindi 200 denari erano una gran bella cifra, ma non bastava a sfamare tutta quella gente. Gli altri Vangeli riportano che i discepoli avevano consigliato Gesù di mandare via la folla e che il Signore aveva risposto che non li avrebbe mandati via, ma anzi li avrebbe fatti sedere e avrebbe dato loro da mangiare. Così è espresso in Luca 9, nei versetti dal 12 al 15. I discepoli volevano dare suggerimenti dettati dal loro umano buonsenso a Gesù, ma si ritrovarono a fare i camerieri. Gesù non finiva mai di stupirli e continua a stupire tutti coloro che con cuore sincero si avvicinano a Lui. A questo punto Gesù vuole coinvolgere Filippo e lui dice che non c'è denaro abbastanza sufficiente per comprare del pane. Andrea è andato in giro a fare un sondaggio, scopre un ragazzo con 5 panini, 2 pesci. Forse i pani erano della misura giusta per contenere un pesce. La situazione era dunque senza speranza. Da un punto di vista umano le risorse si riducevano a 5 pani, 5 panini, 2 pesci e 200 denari. E anche un comitato scelto apposta, proprio appositamente per studiare il problema, avrebbe concluso che non si poteva fare niente. L'equazione richiedeva la matematica di un miracolo. C'era bisogno di Gesù. I 5 pani e i 2 pesci sommati a Gesù avrebbero ottenuto tutto. Senza di lui non c'era niente da fare. Gesù, come abbiamo letto, ordinò che le persone si sedessero per terra, suddivisi per gruppi. Ogni cosa viene fatta con ordine, con precisione. Immagino che la scena vista dall'alto apparisse come una coperta variopinta nell'erba verde. La dinamica di questo miracolo non si può spiegare con strane congetture. Bisogna accettare il fatto che sia avvenuto, semplicemente come ci viene raccontato. Notiamo che quando lasciamo fare a Gesù, otteniamo più del necessario. Infatti avanzarono 12 ceste piene di cibo, non di briciole o di pezzi di pane sbocconcellati, ma di cibo intero. Questo implica che la folla ha avuto da mangiare tutto quello che voleva e ricordiamo che in quell'epoca, in quel paese, la gente era spesso affamata e forse fra quelle persone qualcuno si sarà saziato per la prima volta nella sua vita. Quando Gesù fa qualcosa, la fa bene. Gesù però, compiuto questo straordinario miracolo, si allontanò da loro e tornò tutto solo sul monte. La ragione per cui Gesù fugge da loro è da ricercare nel fatto che lo volevano fare re. Gesù era nato re, ma non era quella la strada che doveva percorrere. Mi piace ricordare che Gesù, anche questa volta, fuggito dalla folla, ritrovatosi di nuovo solo, iniziò a pregare. Molte volte ci viene detto che Gesù si era appartato per pregare, e anche se in questa occasione, in Giovanni, ciò non viene specificato, l'Evangelo di Marco ci dice, al capitolo 6, verso 46, che, preso commiato, se ne andò sul monte a pregare. Il Signore aveva una profonda comunione col Padre, era un tutt'uno con Lui e alimentava costantemente questa comunione con la preghiera. Leggiamo ora i versetti dal 16 al 21 che descrivono il trasferimento di Gesù, dei suoi discepoli, a Capernaum, sull'altra riva del Mar di Galilea. Quando fu sera, i suoi discepoli scesero al mare, montati in una barca, si dirigevano all'altra riva, verso Capernaum. Era già buio e Gesù non era ancora venuto presso di loro. Il mare era agitato perché tirava un forte vento. Come ebbero remato per circa 25 o 30 stadi, videro Gesù camminare sul mare e accostarsi alla barca ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non temete». Essi dunque lo vollero prendere nella barca e subito la barca toccò terra là dove erano diretti. Gli altri Vangeli ci dicono che Gesù spinse in fretta i discepoli verso il Mar di Galilea e li fece salire su una barca, mentre egli si recava sul monte intanto a pregare. Le tempeste di solito si abbattono improvvisamente su quel lago, così quando i discepoli si trovavano a circa metà strada dalla riva, videro Gesù venire verso di loro camminando sull'acqua. Si spaventarono perché non lo riconobbero. Gesù si avvicinò a loro in mezzo alla tempesta e anche oggi egli viene a noi nelle difficoltà. Gesù diventa più percepibile in mezzo ai problemi, ai dispiaceri. Non so perché Gesù abbia aspettato che fosse quasi mezzanotte e che le onde fossero agitate, ma forse è nel momento del bisogno che noi siamo disposti ad ascoltarlo. Quando le tempeste della vita si abbattono sulla nostra piccola barca, allora i nostri cuori sono pronti per la sua presenza. E subito la barca toccò terra, laddove erano diretti. Forse questo è un altro miracolo, oppure Giovanni vuol dire che essi hanno raggiunto l'altra riva senza indugio perché le acque ora erano calme, o anche che con Gesù nella barca la riva non sembrava più così lontana come prima. L'arrivo di Gesù a Capernaum era sfuggito alla folla rimasta sull'altra riva. Non lo avevano visto partire mentre avevano visto partire i discepoli. Partirono quindi in molti per andarlo a cercare. Leggiamo come andarono le cose nei versetti dal 22 al 27. La folla che era rimasta sull'altra riva del mare aveva notato che non c'era là altro che una barca sola e che Gesù non vi era entrato con i suoi discepoli, ma che i discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade presso il luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla, dunque, quando ebbe visto che Gesù non era là e che non vi erano i suoi discepoli, montò in quelle barche e andò a Capernaum in cerca di Gesù. Trovatolo di là, dal mare, gli dissero: «Rabbi, quando sei giunto qui?» Gesù rispose loro: in verità vi dico, che voi mi cercate, non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il proprio sigillo». Parte della moltitudine, dunque, che era stata sfamata da Gesù, non avendolo visto partire insieme ai discepoli, andò a cercarlo a Capernaum, cittadina sull'altra riva del Mar di Galilea. Non avevano forse nessuna idea di come il Signore fosse potuto arrivare lì, ma immaginarono di poterlo ritrovare lì dove erano andati i discepoli. Giovanni usa i primi versetti del brano che abbiamo letto per far da ponte con la narrazione precedente e per spiegare la presenza di numerose persone a Capernaum. Persone arrivate lì per seguire il Signore, per assistere alle discussioni. Giovanni vuole inoltre che i lettori associno le discussioni al segno miracoloso compiuto da Gesù. Ma intanto vedo che il tempo a mia disposizione sta terminando e vi ricordo che domani comunque vedremo insieme il discorso di Gesù sul pane della vita, che segue proprio il miracolo delle 5.000 persone sfamate attraverso due pani e 5 pesci che abbiamo trattato oggi. Io vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione. E intanto ci sentiamo domani alla stessa ora, domani quando avremo modo appunto di approfondire questo capitolo 6 del Vangelo di Giovanni. Ciao, a domani.